al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
La diocesi di Trieste sta per vivere un evento di grande importanza, non solo ecclesiale. La beatificazione, sabato prossimo, 4 ottobre, di Don Francesco Bonifacio, torturato, ucciso e gettato in una foiba dai miliziani di Tito l'11 settembre del 1946. Bonifacio nacque nel 1912 a Pirano, in Istria, in una famiglia povera, profondamente cristiana. Ordinato sacerdote nel 1936, nella cattedrale che sabato lo vedrà beato, dopo aver svolto il suo primo incarico nel paese natale, viene trasferito a Cittanova fino al 1939, quando il vescovo di Trieste di allora, Monsignor Santin, lo nomina cappellano di Villa Gardossi, un insieme di frazioni e casolari sulle colline del territorio di Buie. Qui, come vero e proprio curato di campagna, Bonifacio sperimenta presto il clima della guerra tra il movimento popolare di liberazione slavo e i tedeschi con le forze collaborazioniste. Don Francesco affronta davvero con coraggio la situazione, interponendosi tra le parti in lotta per impedire esecuzioni sommarie e dare sepoltura cristiana alle vittime dei risentimenti e delle vendette. Con la fine della guerra iniziano anni di sofferenza ancora maggiore per i paesi dell'Istria, con l'insediamento dell'amministrazione jugoslava e l'imposizione alla coscienza cristiana della gente di un'ideologia atea attraverso intimidazioni e minacce. Don Francesco non si lascia intimorire, continua la catechesi, continua gli incontri di formazione, le visite alle famiglie, continua la sua pastorale, il suo ministero di sacerdote. Per il suo coraggio e la sua fermezza diviene agli occhi del regime un ostacolo da eliminare. Viene atteso la sera dell'11 settembre del 1946 e mentre fa ritorno alla sua canonica viene arrestato, percosso, ucciso in odio alla fede e al sacerdozio. Il suo corpo mai ritrovato venne forse gettato in una foiba proprio nei pressi di Villa Gardossi. Una storia dunque lontana ma ancora vicina, quella di Don Francesco Bonifacio, che viene beatificato sabato a Trieste. Il rito sarà celebrato dal vescovo della città, Monsignore Eugenio Ravignani, nella cattedrale appunto di San Giusto. La formula di beatificazione sarà pronunciata dall'arcivescovo Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le cause dei Santi. Ancora ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono, Vincenzo Proto in console, Elena Colson e Defa Rorman in regia. E apriamo questa puntata dedicata a Don Francesco Bonifacio e alla sua beatificazione proprio con una riflessione del vescovo di Trieste, Monsignor Ravignani, raccolta da Sergio Centofanti.
Il ricordo è impresso tanto nel cuore del nostro presbiterio come nel cuore della nostra gente, un ricordo che non si può cancellare, soprattutto perché si tratta di un uomo che è vissuto nella più assoluta semplicità ed umiltà. Certo, è morto ucciso nel 1946, quindi sono passati tanti anni, ma sono anni in cui la nostra diocesi, che quella volta comprendeva parte ancora dell'Istria, ha sofferto, come tutta la realtà che ci sta attorno, oltre confine, di una persecuzione anticristiana.
Perché è stato ucciso Don Bonifacio?
Soprattutto per il suo essere sacerdote. Quello che in una persecuzione sostenuta da una ideologia atea voleva imporre era la scristianizzazione della nostra gente. Si voleva imporre l'ateismo, si proibiva di entrare nelle chiese, si proibivano i matrimoni religiosi, chi era in qualche modo legato a una certa struttura non poteva evidentemente nemmeno battezzare i figli. Quest'uomo invece continuava in una piccola realtà fatta di casolari dispersi a riunire la sua gente, sia in una educazione fortemente legata al Vangelo, in una educazione alla messa domenicale e all'Eucaristia e poi soprattutto riunire i giovani in una esperienza che li amava e promuoveva, quella dell'azione cattolica. Quindi è diventato un prete evidentemente scomodo, che veniva a contrastare un disegno che in quel momento si stava realizzando, purtroppo.
Per tanto tempo non si è parlato del suo martirio e di tanti altri di quel periodo. Perché?
Nei nostri ambienti di chiesa evidentemente se ne è parlato. C'erano altre situazioni di carattere politico internazionale che chiedevano ad altri alcune resistenze, alcune prudenze, io dico anche alcuni silenzi, no? Per cui oggi le cose possono essere molto più chiare, possono essere dette con maggiore apertura alla comprensione anche di chi in quei momenti è vissuto in una situazione di particolare difficoltà e di terrore.
Qual è stata la santità di Don Bonifacio?
Io dico la santità ordinaria di un prete che vive pregando, che vive per la sua gente, che vive predicando il Vangelo e attuandolo, che vive in povertà e che corona tutto questo. Un vecchio sacerdote che è stato anche il mio parroco mi diceva: incarnava tutto questo in una faccia da fanciullo, no? Semplice, umile, diremmo in qualche maniera talmente buono da sembrare che non potesse nemmeno sospettare che qualcuno gli potesse fare del male.
Ed era il vescovo di Trieste, Monsignor Eugenio Ravignani. In questa intervista raccolta da Sergio Centofanti tracciava un profilo del prossimo beato per la diocesi di Trieste, Don Francesco Giovanni Bonifacio, sacerdote, ricordiamo, ucciso proprio nel 1946, ucciso dai miliziani di Tito, infoibato, come si dice, ricordando il massacro delle foibe che avvenne in quegli anni. Ma sentiamo la testimonianza del fratello di Don Francesco, Giovanni Bonifacio, che oggi ha 84 anni e vive a Trieste.
Era un sacerdote, la guardi, che viveva solo tra il Vangelo, con la gente, mai solo, sempre via, la guardi, trovare i malati, insegnare il catechismo. Questa era la missione, dal lunedì di mattina fino al venerdì di sera, sempre via per i villaggi. Veniva a casa stanco e dopo si pregava il rosario. Il giorno dopo continuava sempre questa sua pastorale.
Quali sono i ricordi più belli che ha di suo fratello?
Ma guardi, i ricordi più belli che l'ho sempre aiutato nella sua missione, perché io, no, quando sono stato con mio fratello, da Pirano del 1937, mia mamma è stata vedova. E io e mia sorella e mia mamma siamo andati con lui a Cittanova, prima posto del disegno pastorale suo. Dopo 2 anni di Cittanova di Istria è stato ordinato cooperatore della chiesa di Villa Gardossi. Quando siamo andati via di Cittanova, la gente, i ragazzi piangevano e dicevano: è stato solo 2 anni con noi, pare che sia stata tutta una vita. Di lì siamo andati a Villa Gardossi e là, con tanta pazienza, da sapere che non era né acqua né luce niente, abbiamo avuto tanta pazienza, io l'ho aiutato, ho imparato a suonare l'organo e così avanti. La guardi, quando è andato via purtroppo ci ha salutato il giorno 11 settembre del 1946. E mai più visto, la sa, però è un ricordo indimenticabile, ma non mio, per tutti, la sa.
Che ricordi ha del giorno in cui suo fratello scomparve?
Quando lo hanno portato via, la sera dell'11 settembre, la gente ha saputo subito perché ha suonato le campane, e poi l'ascolti il giorno dietro, sono andato in cerca per i boschi per trovarlo, mia mamma gli dava noi coraggio, dicendoci: ma pazienza, vedrete che loro le lasceranno, no? E se purtroppo non l'hanno mai lasciato, e qualche cosa ho saputo anche come che è stato ucciso, tutto, ma senza nessun odio verso coloro che hanno fatto del male a mio fratello, e ancora adesso le perdoniamo.
Quindi lei perdona le persone che hanno ucciso suo fratello?
No, perdona, mio fratello sarà stato il primo che ha perdonato quando lo uccidevano, la sa? Perché lui sapeva già di essere il martire, la sa? Scherzando con quell'altro mio fratello diceva: e Mario, guarda, se mi butteranno in foiba spero che sia un materasso dentro, la capisci? Ma lui sapeva, perché l'ho avvisato io tramite un del partito, mi ha detto: Nino Bonifacio, perché tutti mi chiamavano Nino, mi ha detto: avvisa tu Don Francesco che hanno intenzione di far sparire tuo fratello. Io le ho detto: mio fratello ha detto che non va via perché non ha fatto del male. Ma questa è la prassi solita. Io ero da preparare in tutto lì, perché si sapeva l'aria che tirava nel paese, sa? Siamo tutti in pericolo quella volta. E lui più che tutti, perché mio fratello, ascolti, ai partigiani gli stavano bene quando raccoglieva i militari partigiani uccisi dai tedeschi, e quando che più non le serviva più li hanno portato via. Però prima si servivano di mio fratello prete, con rischio che i tedeschi, se sapeva che mio fratello andava a recuperare i morti partigiani e consegnarli alle famiglie facendo il funerale, ha sempre rischiato. Ma purtroppo lei la sa meglio di me che quella gente là, la che fa del bene quando le serve più, la fanno sparire. E così mio fratello è stato fatto sparire.
Cosa rappresenta per voi familiari la cerimonia che si svolge a Trieste?
Io e i miei familiari abbiamo desiderato, abbiamo sperato, abbiamo pregato affinché mio fratello sia sugli altari. E il Signore mi ha esaudito. E adesso, guardi, sabato abbiamo questa grande, grande cerimonia che nessuno non pensava che un sacerdote così povero come tutti noi della famiglia venga pregato e onorato sulle reliquie e sull'altare. Perché noi, ascolti, io e i miei familiari li doniamo alla diocesi di Trieste il calice e la stola. Il calice era quello della prima Santa Messa e la stola che indossava nella processione, che lo aveva accompagnato nel percorso da casa al Duomo di San Giorgio di Pirano. Ora queste reliquie le abbiamo conservate, ora sono a disposizione del Vescovo della Diocesi per poter domani anche pregare e onorarle.
E ringraziamo molto Giovanni Bonifacio per questa sua testimonianza intensa, davvero, davvero bella, il ricordo del fratello Don Francesco, il sacerdote che viene beatificato sabato a Trieste, Don Francesco Bonifacio, sacerdote martire, morto proprio nelle foibe dopo essere stato ucciso. Così dunque il ricordo di Giovanni Bonifacio, ma noi siamo ancora collegati con Trieste e salutiamo Sergio Galimberti, studioso biografo del beato Francesco Bonifacio. Dottor Galimberti, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Io intanto le chiedo, ecco, abbiamo sentito il ricordo commosso di Giovanni Bonifacio, prima ancora il Monsignor Avignani ci ha spiegato in cosa consiste la santità di Don Bonifacio. A lei le chiedo, ecco, per la città di Trieste, davvero cosa rappresenta questo avvenimento ecclesiale?
Avvenimento straordinario, perché si tratta di una proclamazione di un martire dopo l'ultimo, che è quello, il martire San Giusto, che patrono della città, avvenuta dalle persecuzioni romane. Quindi un avvenimento anche storicamente molto significativo. E oltre al resto, questo santo dà a Trieste la possibilità di ripensare alla propria storia, alle proprie contrapposizioni, alle proprie difficoltà. In realtà il santo Bonifacio rappresenta un superamento completo di quelle che sono le barriere nazionali e talvolta purtroppo anche nazionalistiche. Ma invece il santo Bonifacio, il martire Bonifacio, ha dimostrato chiaramente nella sua vita che nessuna ombra di nazionalismo lo permeava, anzi questo suo dichiarato atteggiamento di apertura verso tutte le etnie, tutte le persone, veniva confermato via via da atteggiamenti suoi propri. Quando era seminarista a Capodistria aveva come amico un coetaneo croato che poi diventerà una punta di diamante del nazionalismo croato, Don Zvonimir Brumnić. Quando era prete aveva come guida spirituale il Monsignor Albino Chiuder, parroco di Tomadio, sloveno, e quindi lui sostanziava il suo atteggiamento di assoluta indipendenza rispetto ai problemi politici e nazionali, con questa visione ecumenica che Trieste deve apprendere e valorizzare.
Ecco, questo ce lo ha confermato poco fa anche il fratello Giovanni quando ci raccontava quanto Don Francesco si dava da fare anche per dare sepoltura ai corpi dei partigiani, e poi quando non avevano più bisogno di lui, ci ha detto Giovanni, furono loro stessi ad arrestarlo e poi ad ucciderlo. Quindi davvero possiamo dire un sacerdote non morto per un'idea, ma morto davvero in imitazione di Cristo.
Sì, veramente una persona del tutto normale, che però assurge a simbolo e a esempio proprio per la fine che incontra, che è una fine che sanziona e sigilla le sue riflessioni, le sue attese, le sue speranze, anche quello di morire e morire martire, perché così poteva diventare una vita semplice e quotidiana, feriale, diventare una vita esemplare da proporre a tutti.
Ecco, un episodio importante nella biografia di questo beato avviene poco prima della sua morte, quando lui si rende conto di essere minacciato, sa che c'è un clima che Monsignor Avignani chiamava di forte scristianizzazione, e allora va dal vescovo di Trieste, Monsignor Santin, non è vero?
Sì, uno dei cardini della sua spiritualità, che ha ragione, si può definire post-tridentina, era un cardine fondamentale, ripeto, era l'obbedienza ai superiori, che lui osservava pienamente e con piena coscienza. Quando la situazione si è aggravata, Don Bonifacio, comprendendo che ormai, consapevolmente comprendendo che la situazione stava degenerando e le intimidazioni cominciavano a diventare intimidazioni, minacce di morte, a lui e anche ai suoi confratelli presbiteri, si recava dal vescovo Monsignor Antonio Santin, prospettandogli questa grave situazione e questo pericolo personale in cui poteva soccombere. E Monsignor Santin non diede a Bonifacio una risposta se lasciare o non lasciare la sua curazia, ma disse semplicemente che se si fosse trovato nelle condizioni in cui si trovava in quel momento Don Bonifacio, lui sarebbe rimasto. E allora, quasi come una liberazione, Don Bonifacio concluse: questo, dice, mi aspettavo che mi rispondesse il mio vescovo.
Grazie davvero. Io le chiedo, dottor Galimberti, se può restare in linea con noi ancora per qualche minuto, perché adesso ascoltiamo i titoli del TG1 delle 13.30 per dare un flash informativo ai nostri ascoltatori, ma se lei resta con noi subito dopo le chiederò, e so che è una domanda non facile, un po' di ricostruire brevemente il difficile, e difficile anche da comprendere dopo tanti anni, il clima storico in cui è maturato il martirio di Don Francesco Bonifacio. Quindi resti in linea con noi e chiedo alla regia se possiamo ascoltare i titoli del TG1 dell'1:30.
Crisi dei mutui, Tremonti, in Italia rischi contenuti, le nostre banche sono solide, le opposizioni, il governo dica quali sono i pericoli reali. Borse europee in recupero dopo il sì del Senato americano al piano anticrisi, domani il voto definitivo della Camera. Fini al Premier, no agli abusi dei decreti, ci faremo sentire. Schifani, Parlamento rispettato, accelerazione dei lavori rispetto al passato. Palermo, fuggono contromano su uno scooter inseguiti dalla polizia, nello scontro con un'auto muoiono due 17enni. Tornano a sparare i Kalashnikov dei casalesi, ucciso un incensurato nel Casertano, ieri sera un altro agguato ad Ercolano. Champions League, traballa l'Inter contro il Werder a San Siro solo 1-1, la grande rimonta della Roma a Bordeaux. Buongiorno dal TG1. Rischi contenuti in Italia per la crisi finanziaria legata ai mutui immobiliari americani, lo ha ribadito il ministro dell'economia Tremonti, intervenuto questa mattina in aula alla Camera. Intanto nella notte il Senato americano ha approvato il piano anticrisi che adesso tornerà all'esame della Camera. Immediato l'effetto sulle borse europee, con Milano che sale di oltre 1,5 punti. Dino Sorgonà.
Sono le 13.32, siete sulla Radio Vaticana in diretta, avete ascoltato i titoli del TG1 di oggi. Vi ricordo, l'informazione della radio arriva alle 14 con il nostro radiogiornale, edizione internazionale lingua italiana, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Continuiamo la nostra diretta di oggi, che stiamo dedicando alla beatificazione di Don Francesco Bonifacio, che verrà celebrata proprio sabato prossimo a Trieste. La beatificazione di questo sacerdote martire nel 1946, torturato, ucciso e gettato in una foiba dai miliziani di Tito. Stiamo parlando della vita di Don Francesco con Sergio Galimberti, studioso, biografo del Beato. Ancora ben trovato, dottor Galimberti, grazie per essere rimasto in linea con noi. Ecco, a proposito del clima in cui maturò questo martirio, ricordiamo che per quanto riguarda il massacro delle foibe, ancora soprattutto nelle vostre terre c'è un clima di forte tensione. Ricordiamo come più volte il Presidente della Repubblica Napolitano abbia detto parole chiare su quei fatti: non dobbiamo tacere, dobbiamo assumerci la responsabilità dell'aver negato, teso a ignorare la verità per pregiudiziali ideologiche e cecità politica, e dell'averla rimossa per calcoli diplomatici e convenienze internazionali. Queste sono parole fortissime dette nel 2007 da Napolitano. Quindi potremmo dire che il contesto storico di allora ancora oggi ha ripercussioni dal punto di vista polemico, dal punto di vista ovviamente non solo nazionale ma anche internazionale. Quindi in questo senso questa beatificazione assume molta importanza. Le chiedo, ecco, come storico un commento proprio su questa beatificazione e se vuole, ecco, brevemente un accenno appunto al clima in cui maturò questo martirio.
Sì, l'insediamento dell'amministrazione jugoslava nell'Istria e l'instaurazione del regime comunista comportarono in effetti l'acquisizione e l'applicazione teorico-pratica del comunismo sovietico in ordine alla religione in genere e alla Chiesa cattolica in particolare. Ecco, la propaganda antireligiosa segnava quei periodi, sviluppandosi rapidamente e rafforzandosi progressivamente. Gli atti antireligiosi e le limitazioni alla pratica religiosa erano innumerevoli. La propaganda martellante, materialista e antireligiosa, minacce ai fedeli che si recavano in chiesa, allontanamento dei crocifissi dalle aule scolastiche, libri di testo intonati all'ateismo, predicazione ecclesiastica posta sotto controllo, insegnamento religioso a scuola ostacolato, educazione della gioventù contrastata, processioni esterne proibite, stampa cattolica e attività sociale soppresse e ostacolate, legislazione matrimoniale cambiata, seminario di Capodistria prima limitato e poi chiuso, clero sottoposto a un'opera continua di delegittimazione, di calunnia e di sospetto, tentativo di separare il clero dal suo vescovo, impedendo i normali rapporti fra parrocchia e curia, clero intimidito, minacciato, forzato e costretto all'esodo, vescovo ostacolato nelle sue funzioni, senza possibilità di libero movimento nella sua diocesi, smembramento poi della diocesi di Trieste Capodistria, avvicendamento del clero ostacolato, impedito, e poi ancora uccisioni, arresti, torture, esodo forzato e poi alla fine anche morte.
Ecco, questo il clima di allora. Ecco, oggi, relativamente anche alle polemiche che sono seguite alle parole di Napolitano, sicuramente anche la beatificazione di Don Bonifacio rientra in una volontà, come ci diceva lei all'inizio, di riconciliarsi con la storia e di arrivare attraverso la memoria anche a una ancora lontana ma desiderata riconciliazione tra i popoli.
Sì, questo prete modello, questa persona così mite e buona, dotata di equilibrio interiore, di dominio di sé, l'uomo dell'orazione, della penitenza, veramente può, come ho detto precedentemente, scevro da qualsiasi ombra, di qualsiasi ombra di nazionalismo, veramente è un invito, è uno stimolo, una spinta a ritrovare equilibrio nei rapporti interetnici e a far maturare sentimenti di fraternità, di condivisione e di perdono reciproco.
Io ringrazio molto Sergio Galimberti, studioso, storico, biografo del Beato Francesco Bonifacio. Grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie a voi.
A questo punto sulla Radio Vaticana in diretta andiamo avanti in questa trasmissione e per capire davvero il profilo spirituale del Beato Francesco Bonifacio, vi ricordo la sua beatificazione sabato prossimo a Trieste, ascoltiamo il vice postulatore della causa di beatificazione, Don Paolo Rakic.
La personalità spirituale di Don Francesco Bonifacio la possiamo incontrare in modo particolare in quelli che sono i suoi diari, da cui egli traccia quasi inconsapevolmente un proprio profilo. L'aspetto che noi ne cogliamo è un uomo profondamente convinto della sua fede in Cristo Gesù, l'attaccamento al suo ministero, quindi di viverlo in totale dedizione e pienezza, l'amore grande all'Eucaristia che egli celebrava, portava alle persone ammalate, la devozione alla Madonna Santissima, poi in modo particolare quella che è la sua dedizione ancora nei confronti dei giovani circa una formazione di vita cristiana che possa essere realmente efficace ed incisiva. Quindi in definitiva un sacerdote che vive totalmente il suo ministero a favore della gente che gli è stata affidata, un sacerdote che ha la virtù anche della prudenza, un sacerdote che nonostante i suoi limiti cerca di studiare di più in modo di potersi dare anche nell'omiletica, nella predicazione, in modo che la gente abbia e conservi soprattutto la vita cristiana in tempi che erano sicuramente difficili, tempestati da una guerra che sicuramente non risparmiava quella che era la vita morale del popolo di allora.
Dai documenti del processo emerge chiaramente che Don Bonifacio fu ucciso in odium fidei. Come riassumere questo aspetto centrale del suo martirio?
Lui viene ucciso in odium fidei, questa è la convinzione che viene dedotta da quelle che sono le testimonianze dei vari testi che vengono ascoltati, da due fattori. Da un punto di vista storico c'è una persecuzione violenta e anticristiana nei confronti della regione in quanto tale, regione cristiana. Secondariamente lui si prepara al martirio da un punto di vista di fede, cioè ha la consapevolezza di essere configurato totalmente a Cristo, quindi anche al suo sacrificio. Egli scrive sempre nei suoi diari, nelle sue annotazioni, nei suoi ritiri spirituali, questa profonda persuasione che egli ha realmente di agire nella persona di Cristo. Quindi non avviene, diciamo così, un martirio per caso. Lui è veramente martire, cioè nel senso cristiano del termine, cioè dà la vita per Cristo Gesù, quale testimonianza suprema e atto di amore. Cioè lui non ha una visione, potremmo dire noi in termini moderni, ideologica, non dà la vita per un'idea, per un ideale, dà realmente se stesso perché rimane fedele fino all'ultimo istante della sua esistenza a quello che è il suo ministero sacerdotale.
E quindi in questo senso, Don Rakic, il martirio di Don Bonifacio ha molto da dire ai cristiani di oggi.
Noi oggi assistiamo a un fatto che talvolta crea un certo imbarazzo, cioè che il pubblico riconoscimento di Cristo viene distrutto nella coscienza dei cristiani non dai poteri di questo mondo, ma da quella che è la loro paura. E penso che una delle illusioni più gravi in cui possa cadere un cristiano è quella di ritenere che la memoria dei martiri non abbia attinenza diretta alla sua vita, ritenendo così che alla fine sia possibile essere in pieno accordo con tutti e su tutto. Qui viene meno, penso, quella che è la distinzione tra ciò che è vero e ciò che è falso, confondendo il rispetto che si deve ad ogni persona con l'insignificanza di quella che è la distinzione tra il vero e il falso. Ecco, qui penso troviamo anche un'attinenza del martirio nell'oggi, cioè non soltanto un fatto relegato a quegli anni tristi e bui, parliamo del 1946, ma al 2008. Penso che questa possa essere anche una lettura per comprendere il sacrificio di una vita spesa per Cristo.
Don Rakic, tornando alla biografia di Don Francesco Bonifacio, impressiona la consapevolezza con cui andò incontro al suo martirio?
Sì, ha la consapevolezza, ha la lucidità, però non è uno sprovveduto, è un uomo prudente. Un uomo prudente perché si accorge che il contesto nel quale egli vive è grave. Riceve delle minacce, ad esempio gli tagliano le corde delle campane, poi ha il sentore di essere spiato, di essere tenuto sotto osservazione, e per questa ragione, dicevo, è realmente prudente. Ad esempio prima teneva gli incontri di catechesi, di gruppi di azione cattolica nella sua canonica. Quando ha questo sentore lo fa nella sua chiesa di Villa Gardossi, a porte aperte, spalancate, in modo che chi volesse realmente osservarlo si accorgesse che quello che lui parlava era realmente questioni concernenti la fede cristiana. Poi si confida anche con il vescovo di allora, Monsignor Antonio Santin, gli chiede come comportarsi in questa situazione. Dal vescovo riceve sicuramente il conforto, ma anche l'invito a rimanere fedele al posto che gli è stato affidato. Lui risponde testualmente, e lo si evince anche dalle testimonianze, dice: Eccellenza, io lo faccio, ma desidererei che me lo imponesse. Così potrei avere anche il merito dell'obbedienza. Quando lui ritorna alla sua Villa Gardossi, è confortato dalle parole e dalla paterna benedizione del vescovo. E così Don Bonifacio continua a fare ciò che faceva prima, cioè il sacerdote, niente altro che il sacerdote. Predica il Vangelo, conforta gli afflitti, gli scoraggiati, cerca di istruire i bambini con tutta la semplicità, con pazienza, con amore. Quindi continua a fare quello che faceva prima, però con la convinzione di essere in profonda comunione con il suo vescovo, che gli ha chiesto semplicemente di rimanere fedele al posto che gli era stato assegnato e affidato.
A questo proposito, Don Paolo, possiamo dire infine che la biografia del Beato è un forte richiamo all'identità e alla missione del sacerdote.
Penso rimanga realmente fondamentale il messaggio che egli dà, non con le parole, ma realmente con la testimonianza della sua vita, cioè l'ordinaria, quotidiana santità vissuta ed esercitata con quelli che sono i mezzi propri della vita sacerdotale, la celebrazione dell'Eucaristia, il senso di avere realmente a cuore le persone cercando di portarle alla vita cristiana, quindi all'identità cristiana, attraverso la catechesi, attraverso la predicazione, cioè attraverso quei mezzi che potremmo chiamarli ordinari realmente, ma che però, se noi ci crediamo, siamo profondamente convinti di questo, attraverso questi proprio passa la grazia santificante di Cristo che incontra il suo popolo. Io direi che questo in definitiva viene ad essere il grande messaggio della vita di Don Francesco, una vita ordinaria di santità, proprio nell'esercizio del suo ministero, del suo sacerdozio.
E noi ringraziamo Don Paolo Rakic, vice postulatore della causa di beatificazione di Don Francesco Bonifacio. Vi ricordo, sabato prossimo 4 ottobre a Trieste nella Cattedrale di San Giusto, dunque la celebrazione di questa cerimonia di beatificazione, il rito sarà celebrato da Sua Eccellenza Monsignore Eugenio Ravignani e la formula di beatificazione sarà pronunciata dal prefetto della Congregazione per le cause dei Santi, l'arcivescovo Angelo Amato. Così diviene beato questo sacerdote torturato, ucciso e gettato in una foiba l'11 settembre del 1946. Ne abbiamo parlato appunto con Don Paolo Rakic, anche con lo storico Sergio Galimberti, e ringraziamo anche il fratello di Don Francesco, Giovanni Bonifacio, che ci ha offerto la sua commovente testimonianza. Siamo in chiusura di questa diretta. Io ringrazio Sergio Centofanti per la collaborazione, ringrazio anche la redazione di Vita Nuova Trieste che ha collaborato con la Radio Vaticana, in questo caso per allestire queste interviste. Fabio Colagrande saluta anche Rino Micocci in console, Eva Rorman e Elena Colson in regia. Ancora buon pomeriggio, restate sintonizzati.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta.